Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Ciao a tutti, buon ascolto della prima trasmissione dedicata ad Amnesty International. Io sono Paolo, attivista del gruppo di Perugia. Con me sono presenti anche Mariangela e Andrea. Cominciamo con alcune informazioni per chi non conosce Amnesty. Amnesty International è un'organizzazione non governativa, indipendente e imparziale, che dal 1961 opera in tutto il mondo per difendere i diritti umani. Conta attualmente 2 milioni e 200 mila soci e sostenitori in più di 150 paesi. La sede centrale è a Londra. La sezione italiana, costituitasi nel 1975, conta oltre 90.000 soci e ha sede a Roma. Nell'ambito della propria opera di promozione di tutti i diritti umani, organizza attività educative, campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di pressione sui governi e sulle organizzazioni internazionali. Amnesty nasce nel 1961 e ha come visione fondamentale quella di un mondo in cui ad ogni persona siano riconosciuti tutti i diritti umani sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. La missione di Amnesty è quella di svolgere attività di ricerca e azione finalizzate a prevenire ed eliminare gravi abusi dei diritti umani. Ogni lunedì alle 17.30 e il martedì in replica alle 19 su Radiofonica affronteremo diverse tematiche e vi aggiorneremo sulle attività del nostro gruppo. Per chi volesse aderire alle nostre iniziative o semplicemente informarsi sul lavoro che svolgiamo, facciamo presente che il gruppo si riunisce ogni lunedì alle 21.30 a Perugia in piazza Mariotti a fianco del Conservatorio Musicale.
Ciao, sono Andrea e ringraziamo Paolo per la presentazione dell'associazione di Amnesty International. Oggi parleremo come argomento del commercio delle armi e la violazione dei diritti umani. Abbiamo in collegamento il portavoce della sezione italiana di Amnesty International, Riccardo Nuri, a cui faccio delle domande. Il 19 ottobre Amnesty International ha pubblicato un rapporto sui trasferimenti di armi in Medio Oriente e Nord Africa. Cosa viene enunciato nel documento?
Il rapporto che esamina i traffici di armi illegali quanto irresponsabili che molti paesi dell'Unione Europea, inclusa l'Italia, ma anche Russia, Stati Uniti, Cina e India, hanno destinato ai paesi nel corso dell'anno, nei quali nel corso dell'anno sono scoppiate rivolte, dagli esiti in alcuni casi positivi, in altri incerti. Vengono presi in esame 5 paesi che sono Bahrain, Egitto, Siria, Libia, Yemen, e in tutti e 5 i casi c'è stato nel periodo dal 2005 al 2010 un proliferare di armi leggere, pesanti, cannoni, carri armati, missili, pistole, fucili e altro ancora, che hanno alimentato la repressione. E questo rapporto mette anche in luce la incoerenza dei governi, in particolare i governi che poi hanno preso parte all'intervento militare in Libia, perché in nome dello stare dalla parte dei popoli del rivolto, in nome della protezione civile, sono state prese delle iniziative che negli anni precedenti però quegli stessi governi che ora applaudono alle rivolte, le hanno appoggiate e le appoggiano, hanno rifornito di armi quei governi che hanno compiuto assassini e tanto altro, massacri, attacchi indiscriminati contro la popolazione proprio con quelle armi.
Quali sono in particolare i paesi messi sotto accusa? Tra questi c'è anche l'Italia?
I paesi sono oltre una decina, c'è anche l'Italia, in particolare per i traffici enormi di armi destinate alla Libia e di Gheddafi, costantemente nel corso dello scorso decennio, in particolare nella seconda parte dello scorso decennio, quando Gheddafi è diventato un partner privilegiato per l'Italia, ma anche per altri paesi. Vengono messe in luce le responsabilità di Russia e Cina, che sono paesi che non hanno un minimo di trasparenza nel riferire agli organi delle Nazioni Unite le autorizzazioni alle esportazioni che vengono fatte ogni anno. In particolare emerge un ruolo pesante della Russia nell'aver fornito e rifornito l'esercito della Siria, che sappiamo essere responsabile di un vero e proprio bagno di sangue. Viene messa in luce la collaborazione tra
cosa ha fatto la comunità internazionale, ma soprattutto cosa potrebbe fare per evitare che in futuro si verifichino episodi analoghi?
La comunità internazionale fino ad oggi ha agito in modo irresponsabile, armando la repressione di governi liberticini. Amnesty International per questo già da molti anni ha promosso un'idea, che è quella di un trattato internazionale sul commercio delle armi, l'ha fatto insieme a partner quali Oxfam e la Rete Internazionale di Azione sulle Armi Leggere. Un trattato che è all'esame in bozza delle Nazioni Unite, che speriamo venga approvato al più presto, e che prevede una regola molto importante, cioè un controllo preventivo sulle autorizzazioni alla esportazione di armi da parte di un comitato che possa bloccarle se vi è il sospetto, anche solo il sospetto, che quelle armi vorranno finire nelle mani sbagliate, ovvero nelle mani di forze di sicurezza, forze armate o altri apparati degli stati che li useranno per violare i diritti umani.
Ringraziamo Riccardo Nuri di Amnesty International e adesso passeremo al primo pezzo, Pata Pata di Miriam Makeba. Canzone che abbiamo appena ascoltato di Miriam Makeba, Pata Pata, è una canzone che racconta di una ragazza che danza, che balla, che muove anche il sedere. Questo pezzo, possederlo in Sudafrica al tempo dell'apartheid, comportava un rischio di essere condannati dai 3 ai 7 anni per banda armata, solo possedere questo disco. Per aver scritto questa canzone e anche altre, venne cacciata per 30 anni dal Sudafrica dell'apartheid. Questa canzone non parla di una lotta sociale, non è una canzone che incita alla rivolta, non è una canzone che attacca i bianchi, non è una canzone contro il razzismo, ma mette paura perché è una canzone che parla di una ragazza che vuole danzare, una ragazza che vuole essere felice. E come si fa a essere felici con un governo così, con quel governo in Sudafrica? Per quanto riguarda la situazione dei conflitti, dal 1998 in Francia, in Germania, in Italia e Regno Unito si sono impegnati a rispettare il codice di condotta dell'Unione Europea per l'esportazione di armi, Tale codice stabilisce che le armi non dovrebbero essere esportate in paesi dove c'è un forte rischio che se siano utilizzate in una repressione interna o dove si violano i diritti umani. Gran parte del commercio internazionale di armi è governato dal profitto e da interessi politici. I governi del G8 consentono alle aziende di stringere accordi commerciali internazionali in via riservata e quasi in totale autonomia su armamenti, tecnologia e addestramento. Le aziende di questi paesi hanno anche la possibilità di costruire stabilimenti di produzione in paesi dove i controlli e i permessi sono più deboli. In molti altri casi, le aziende forniscono dispositivi designati al controllo del crimine e della sicurezza, ma che in realtà si prestano a essere impiegati per infliggere torture e maltrattamenti. Il rapporto tra aziende, concessionari e intermediari, con la collusione dei funzionari di governo, ha permesso di violare l'embargo delle Nazioni Unite sulle armi. La globalizzazione dei mercati, in questo senso, ha fornito sempre più spesso ai trafficanti la possibilità di eludere i controlli nazionali sulle armi e le attrezzature di sicurezza. L'Italia è tra i maggiori produttori di armamenti. Le norme principali disciplinano sia l'uso civile delle armi, sia quello militare. Abbiamo due leggi, la prima legge del 1975 e la seconda del 1990. La legge 185 del 1990 nasce dalla sollecitazione di varie associazioni, tra cui anche di Amnesty International, per regolamentare le esportazioni delle armi per l'uso militare. La legge infatti prevede che sia vietata l'esportazione di armi in un paese in cui c'è un conflitto armato o ci sono delle violazioni dei diritti umani, oppure il motivo finale dell'utilizzo non è specificato. Nel 2010 il 49,1% delle autorizzazioni per le esportazioni di armi hanno riguardato il Medio Oriente e il Nord Africa. Un altro grave problema concernente la legislazione italiana in tema è il fatto che non esista una definizione specifica di armi di piccolo calibro, e ciò fa sì solo poche di esse vengano classificate come armi da guerra e rientrano appunto nella normativa più rigorosa prevista dalla legge 185 del 1990. La maggior parte delle armi di piccolo calibro esportate dall'Italia vengono classificate a uso civile e come tali rientrano in una disciplina di legge ben più elastica e meno trasparente. Si tratta di armi da fuoco, da caccia e sportive, molto utilizzate per compiere violazioni di diritti umani e violazioni del diritto umanitario. Un caso, diciamo, simbolico è quello della Sierra Leone, dove dal 1992 al 2002 c'è stata una guerra civile dove sono state utilizzate armi di piccolo calibro. Ogni anno la Presidenza del Consiglio fa una relazione al Parlamento relativa all'esportazione delle armi da guerra. E all'interno di questa relazione devono essere indicati gli istituti di credito e, diciamo, è importante mettere in risalto per questo il dato relativo agli istituti di credito che forniscono servizi di appoggio alle industrie di armerie, ossia quelle istituzioni chiamate banche armate. Al vertice di questa triste classifica relativa ai dati del 2010 troviamo due istituti europei: la francese BNP Paribas, con autorizzazioni pari a 862 milioni di euro, e la tedesca Deutsche Bank, con 836 milioni di euro. Insieme gestiscono quasi il 60% dell'intero volume di movimenti di esportazioni di armi. Al terzo posto della classifica troviamo la banca italiana Unicredit, con un volume di quasi 298 milioni di euro.
Emancipatevi dalla schiavitù mentale. Solo noi stessi possiamo liberare la nostra mente, perché nessuno di loro può fermare il tempo. Per quanto ancora dovranno uccidere i nostri profeti mentre stiamo da parte e guardiamo? Alcuni dicono che è solo un ruolo. Dobbiamo adempiere al libro.
Old pirates, yes, just a rabbi, sold out to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.
Abbiamo appena ascoltato Redemption Song di Bob Marley. Ringraziamo Giulio, che era la voce che avete ascoltato all'inizio del brano. Io sono Mariangela e anch'io, come Andrea e Paolo, faccio parte del gruppo di Perugia di Amnesty International. Vi racconterò le buone notizie dal mondo. Cominciamo subito con l'Iraq. Il 3 luglio, Darg Mahmadi al-Zaidi, un attivista del Movimento per le Riforme, è stato rilasciato dopo una settimana di carcere. Era stato arrestato il 27 giugno in una via di Baghdad. Tre giorni prima, durante una manifestazione, era stato avvicinato da un uomo in borghese, ritenuto appartenere ai servizi di sicurezza, che lo avevano avvisato di smettere di prendere parte alle proteste. Saltiamo in Armenia. Consiglio d'Europa, 7 luglio. Con una storica sentenza sul caso di un testimone di Geova, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti Umani ha affermato che gli Stati hanno il dovere di rispettare il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare. Come parte dell'obbligo di rispettare il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione espresso chiaramente nell'articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti Umani. Saltiamo alla più piccola nazione araba, Beirin, 13 luglio. È stata rimessa in libertà Hayat al-Karmezi, la poetessa che a febbraio aveva letto i suoi versi in pubblico e che per questo il 12 giugno era stata condannata a un anno per aver preso parte a proteste illegali, aver incitato pubblicamente all'odio verso le istituzioni e aver attentato alla sicurezza pubblica. Serbia, 20 luglio. Gorazd Azid, l'ultimo presidente, scusate, l'ultimo principale indiziato di crimini di guerra e crimini contro l'umanità dei Balcani, che era ancora latitante, è stato arrestato in Serbia. Deve rispondere di tortura e omicidio di oltre 250 cittadini croati e di altre nazionalità, rapiti all'ospedale di Vukovar. Passiamo all'Egitto, 3-4 agosto, 127 persone sono state rilasciate dopo aver trascorso tra le 48 e le 72 ore in caserme militari ed essere state in alcuni casi sottoposte a maltrattamenti. Erano state arrestate il 1 agosto durante un sit-in a Piazza Tahrir al Cairo per chiedere un'accelerazione dei processi nei confronti del presidente Mubarak e di altre autorità ritenute responsabili dell'uccisione di centinaia di manifestanti tra gennaio e febbraio. Amnesty International aveva emesso un'azione urgente in loro favore. Alla fine, ragazzi, vi segnaliamo degli eventi, un evento in particolare a Roma, domenica 20 novembre, in occasione della giornata sui diritti dell'infanzia, ci sarà un concerto per non dimenticare Beslan, alle officine fotografiche, dalle ore 18 alle 20. Per approfondimenti invece sulla tematica della puntata potete consultare il nostro sito www.amnesty.it e vi segnaliamo anche il sito di www.banchearmate.it.
Ci sono appena pervenuti dei messaggi di auguri per la nuova trasmissione da alcuni nostri amici sparsi in tutta Italia.
Sono Dan. Chiamo dagli Stati Uniti d'America. Volevo dire grazie perché siete per me sempre eccezionali. Io ho fatto tante foto, ma vorrei fare una foto particolare radiofonica a voi che parlate. Ciao, auguri.
Oh, io sono Simonetta, scusate, come al solito ho un casino da fare. Sono a Montepulciano, non posso fare nulla se non pensarvi da lontano. Tanti cari auguri.
Oh ragazzi, io come ex responsabile del gruppo dico che è un sacco bulo. Veramente complimenti.
Io adesso mi trovo a Macerata dall'ultimo convegno che c'è stato col professor Focarelli. Un evento come questo non l'avevo mai sentito. Veramente complimenti e auguri di cuore da parte di Annalisa.
Oh ragazzi, io sono Egidio e vorrei soprattutto invitarmi ai momenti di formazione che sono fondamentali perché partono dai principi base del gruppo e dell'associazione che è giusto che in qualche modo voi reclamizziate nelle prossime puntate. Comunque complimenti a tutti da parte di Egidio.
Adesso ringraziamo i nostri amici gentilissimi come al solito, alla prossima un saluto speciale a Mariella che è a Londra. Ciao, alla prossima.
Che tenerezza.
Legalizamos la libertad. Did I'm